Lettura di Ars. In questa lettura incontriamo Gregorio Palamas, un mistico del XIV secolo, fondamentale per la tradizione di Monte Athos e dell'esicasmo. Esicasmo, termine che nasce dal concetto di esichia, cioè lo stato di quiete e di silenziosa concentrazione in Dio. Gregorio Palamas ci sta per insegnare delle cose che abbiamo già incontrato in tutte le tradizioni, ormai qualcosa abbiamo visto, e ci sta dicendo quanto siamo fortunati, quanto ogni cosa, anche quelle che virgolette chiamiamo brutte, sia bella, sia utile per la conversione o per la ricerca di Dio, e se no per la felicità. La felicità è assenza di cose, non è possesso di cose. Chi ama la sua vita la perderà, no? Ricordiamoci. Allora che cosa facciamo? Rendiamo degna questa vita di essere vissuta. L'uomo ha possibilità, lo stiamo vedendo in Gregorio Palamas tra un attimo, ha la possibilità di conoscere Dio adesso, come ho conosciuto l'arrosto poco fa. La conoscenza è una cosa reale. E lo splendore di Dio, e lo splendore di questa esperienza, è una cosa reale. Non è una cosa spirituale, ipotetica e da preti. Dio ce ne scampi. Ben vengano i preti, ci mancherebbe. Però voglio dire, noi abbiamo questa posizione di questi mistici che senza dubbio ci fa da potentissimo faro. E le frasi che stiamo per incontrare ce lo diranno. Dice così: chi non è sollecito ad acquistarsi qui la vera vita per l'anima, non inganni se stesso con vuote speranze, dicendosi che la riceverà di là, né speri di ricevere in quel tempo la benevolenza di Dio, perché allora sarà il tempo della ricompensa e della vendetta, non della compassione o della benevolenza. Tempo di rivelazione dell'ira, della collera, del giusto giudizio di Dio, la psicostasia. Tempo della manifestazione della mano potente e alzata di Dio. Dio, nella sua benevolenza, ci ha lasciato questa possibilità. Per questo Dio ci ha concesso questa vita, offrendoci la possibilità della conversione. E se non fosse così, l'uomo, peccando, sarebbe subito stato privato di questa vita. Avrebbe subito perso questa vita. Infatti, a che gli sarebbe servita? A che gli gioverebbe? Per questo neppure la disperazione può occupare interamente l'uomo, anche se il maligno la insinua in modi svariati, non solo in coloro che vivono nella indifferenza, ma talvolta anche in coloro che lottano. Il tempo della vita è tempo di conversione. E lo stesso vivere ancora di colui che ha peccato garantisce l'accoglienza da parte di Dio per chi vuole tornare a Lui. Infatti, alla vita qui è sempre unito il libero arbitrio. E la materia del libero arbitrio è scegliere o fuggire la via della vita o la via della morte. Essendo possibile procurarsi quelle due, quali delle due che si voglia. Dove c'è posto dunque per la disperazione, dal momento che tutti possono sempre, quando vogliono, acquistarsi la vita eterna? Dove c'è posto per la disperazione, se tutti cercano la vita eterna? In un qualche modo l'uomo, tutti gli uomini cercano la felicità. Cercano di eternare qualche cosa, poi dopo ci sarà il passo in cui non te ne fregherà più niente di eternare niente, però lo vedremo dopo. Vedi la grandezza dell'amore di Dio per gli uomini. Al principio non usa il giusto giudizio contro di noi, che siamo stati disubbidienti, ma pazientando offre il tempo per il ritorno. In questo tempo della pazienza ci dà il potere, se lo vogliamo, di essere fatti suoi figli. Ma che dico? Essere fatti figli? Essere uniti a Lui. Essere uniti a Lui, essere uniti a Lui e diventare un solo spirito con Lui, alla faccia del peperone. Essere uniti a Lui e diventare un solo spirito con Lui. È per questo che si vive. Non siamo la macchinetta che consuma transito di cibo e produzione di fiorellini, tutt'altro. Dici questo, senti qua. Dunque, il Padre, riconciliandosi a sé mediante il Figlio, senza tenere conto dei nostri peccati, ci chiama non in quanto delitti e opere cattive, ma come oziosi. ricordiamoci anche nel corpus ermeticum, no? Il principale male è il sonno, il principale male è l'ozio e l'acidia, la noncuranza, avidya in sanscrito, l'ignoranza, la non visione. Ci chiama non in quanto dediti a opere cattive, ma come oziosi. L'ozio, peraltro, è peccato. E anche di una parola oziosa dovremmo rendere conto. Ricordiamoci, no? Il vostro parlare sia sì, no, no. Tuttavia, come dicevo, passando sopra i peccati commessi in precedenza da ciascuno, Dio chiama ancora e ancora. Chi non è debitore del prezzo del riscatto a colui che l'ha riscattato da morte? Chi non rende grazie al datore della vita? Dice poi, sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Che cosa significa in abbondanza? Non solo l'essere e il vivere insieme a lui, ma divenirgli fratelli e coeredi. Allora, questo in abbondanza è come sembra la ricompensa data a quelli che accorrono la vigna vivificante e sono chiamati tralci. Faticano per se stessi e la coltivano bene, alla fine a proprio vantaggio. Innanzitutto, tagliano tutto ciò che è superfluo e improduttivo, anzi, è di ostacolo alla produzione di frutti degni del divenire grano. E quali sono queste cose? Ricchezze, delizie, la vanagloria, tutte le cose che scorrono e passano, ogni passione abominevole e malvagia dell'anima e del corpo, ogni immondizia della dissipazione della mente, ogni ascolto, ogni vista, ogni parola capace di recare danno all'anima. Giacché se uno non si fa tagliare e potare con grandissimo zelo il germoglio del cuore, non produrrà mai frutti. Il germoglio del cuore non produrrà mai frutti per la vita eterna. Potare questo interno, neti neti, rendersi conto di quello che è e no, di quello che è l'illusione. L'illusione di vivere. Vivere perché cosa? Per consumare? Per prendere o lasciare il Covid? Su, dai. Viviamo per un compito che è magnifico. L'uomo ha in sé la possibilità della bellezza. L'uomo ha in sé la possibilità di Dio. Nel dopo morto, al massimo, vabbè, lasciamo stare. Che ci sarebbero anche dei bei raccontini su questo. Continua poi, dedicato alla monaca Xene. E quando l'intelletto, levatosi al di sopra di ogni realtà sensibile, emerge dal diluvio turbinoso che circonda queste realtà e osserva l'uomo interiore, vedendovi innanzitutto la ributtante maschera che gli è stata applicata dalla caduta, quando l'intelletto vede questo, si studia di lavarla con il pianto della afflizione, quella che si chiama compunzione. Quindi, dopo aver tolto via quella orribile copertura, con l'anima allora non più distratta ignobilmente da relazioni di ogni genere, si ritira senza turbare, attenti, da relazioni di ogni genere. Non ti sta dicendo dal bene o dal male, ti sta dicendo da tutto. Senza relazioni di ogni genere, si ritira senza turbamenti nei più intimi recessi e prega il Padre nel segreto. Ecco la esichia, l'esicasmo. Ritirarsi nei recessi e pregare il Padre nel segreto. E vediamo che poi quel segreto, tra un po', vedremo che ha una localizzazione precisa dei tempi di respiro precisi e delle recitazioni di preghiera precise. E tra l'altro universali, in tutte le tradizioni sono uguali. Ed egli gli esordisce, elargisce dapprima il dono capace di tutti i carismi, cioè la pace dei pensieri. Attenti, non la pace del bene, non la pace del male, la pace di tutti i pensieri. E con la quale pace rende perfetta l'umiltà che genera e contiene in sé, e con la quale pace rende perfetta l'umiltà che genera e contiene in sé ogni virtù. L'umiltà non consiste in parole e atteggiamenti facili per chi le voglia ottenere gradevolmente, ma è quella testimonianza del buono e divino spirito che è lo stesso spirito che si rinnova nell'intimo a creare. Nella pace e nell'umiltà, come nella sicura fortezza del paradiso dell'intelletto, nasce ogni genere di alberi della vera virtù. Nel luogo più centrale c'è la sacra reggia della carità. Nel suo vestibolo, preludio dal secondo futuro, fiorisce la gioia indicibile e che non può essere rapita. La gioia del cuore, insomma, chiusa parentesi. Infatti la povertà è madre della mancanza di preoccupazioni e la mancanza di preoccupazioni lo è dell'attenzione e della preghiera. La povertà è madre della povertà di pensieri, non soltanto. La povertà è madre della mancanza di preoccupazioni e la mancanza di preoccupazioni lo è dell'attenzione, è madre dell'attenzione e della preghiera. Queste poi lo sono dell'afflizione spirituale e delle lacrime. Le lacrime distruggono le cattive predisposizioni e quando sono state cacciate via, la via della virtù è più facile da compiersi. Tolti di mezzo gli ostacoli, si raggiunge anche una coscienza non più condannabile. Queste cose fanno sgorgare la gioia e il beato riso dell'anima. Allora, appunto, anche il pianto di dolore si trasforma in dolcezza e le parole di Dio diventano dolci al palato e più del miele per la bocca. Nella preghiera la supplica si muta in rendimento di grazie e la meditazione nelle divine testimonianze e esultanza del cuore, insieme a una speranza che non confonde e che vi è come sottesa a modo di preludio. Essa si intrattiene con quelle testimonianze, sperimentandone il gusto e apprendendone in parte la sovrabbondanza, ricchezza, bontà. Secondo colui che diceva, gustate e vedete che il Signore è buono. Egli è l'esultanza dei giusti, la gioia dei retti, la dolcezza di coloro che sono umiliati, la consolazione degli afflitti, per causa sua. Quando viene cacciata ogni turpe passione che abita l'intimo, e l'intelletto stesso ritorna interamente in sé, e richiamate a sé le altre potenze dell'anima, le adorna con la coltivazione delle virtù. Attenti, l'intelletto che chiama a sé le potenze dell'anima e le adorna per la coltivazione delle virtù, procedendo verso ciò che è più perfetto, disponendo ancora ascensioni, pratiche, e con l'aiuto di Dio, lavando maggiormente se stesso. In questo momento, dice, senti che meraviglia. Si deterge non solo da ogni cattiva impronta di male, ma toglie di mezzo anche quant'altro, fosse pure di meglio e di più sottile, da possedere o da pensare. Ecco l'esichia. L'esichia non è una cosa buona, è superamento del bene. Quando poi, avendo oltrepassato le realtà intelligibili e i concetti di esse non liberi da fantasie, e avendo rinunciato a tutto quello come amato da Dio e insieme amante di Dio, sta davanti Dio, sarà sordo e muto, come scritto allora. Viene plasmato come materia nella forma più alta, in tutta sicurezza, poiché non essendoci nessuno di quelli che da fuori bussa alla porta, le tentazioni, quali che siano, anche quelle buone, attenzione, la grazia all'interno trasforma in meglio e illumina l'intimo, oltre il credibile, con luce ineffabile, rendendo perfetto l'uomo interiore. La struttura dell'intelletto è l'altezza intelligibile, simile al colore del cielo, sulla quale nel tempo della preghiera viene la luce della Santa Triade. E ancora, se uno vuol vedere la struttura dell'intelletto, si privi di tutti i concetti. Se uno vuol vedere la struttura dell'intelletto, si privi di tutti i concetti. E allora lo vedrà, simile a zaffiro, e a cotone del cielo, e a colore del cielo. La Santa Grazia, attraverso il battesimo, ci conferisce due beni. Attenzione che il battesimo è il superamento dell'acqua. Non è il bagnetto, è un'altra fede. La Santa Grazia attraverso il battesimo ci conferisce due beni. Il battesimo è il superamento della è la prima esperienza della morte, l'uno dei quali supera infinitamente di questi beni, l'uno supera l'altro. Si rinnova con l'acqua e ci fa risplendere ad immagine, cancellando da noi ogni ruga del peccato. L'altro bene invece attende di operarlo con noi. Quando dunque l'intelletto incomincia a gustare con senso profondo la bontà dello Spirito Santo, allora noi dobbiamo sapere che la grazia incomincia come a dipingere a immagine e somiglianza. Ma la perfezione della somiglianza la conosceremo nella illuminazione e ancora. L'amore spirituale uno non lo può acquisire se non sia illuminato in totale piena contezza dello Spirito Santo. Se infatti l'intelletto non riceve perfettamente la somiglianza, attraverso la luce divina, potrà avere tutte le virtù, ma non sarà ancora partecipe della carità perfetta. Potenza dell'impossibile, bellissima. Ma l'intelletto fatto degno di quella luce trasmette anche al corpo che gli è unito molti segni della bellezza divina. In parole povere, dalla felicità. E stando in mezzo tra la grazia divina e la spossezza della carne, gli insinua la potenza dell'impossibile. Vedi, non chiama male la carne, ma ciò che abita in essa. E pertanto male non è l'abitare dell'intelletto nel corpo, ma che vi abiti questa legge che è, delle nostre membra e combatte contro l'intelletto. In parole povere, l'attaccamento. Combatte l'intelletto. Questo, il male è l'attaccamento, dice questo in soldoni. Per questo noi, schierandoci contro questa legge del peccato, lo cacciamo dall'abitazione del corpo e introduciamo l'intelletto. A sorvegliare attraverso questa sorveglianza stabiliamo la legge che ciascuna delle potenze dell'anima porterà a ciò che conviene a ciascuna delle membra del corpo e ai sensi oggetti della durata della percezione. Nessuno ha mai supposto che il pensiero avesse la sua sede nelle unghie o nelle palpebre, e certamente non nelle narici o nelle labbra, mentre l'opinione comune a tutti è che in esso sia dentro di noi. Alcuni esitano a definire di quale organo di quelli che sono dentro di noi si serva per primo. Gli uni lo dicono di cervello, l'acropoli, altri gli assegnano come veicolo il centro stesso del cuore e ciò che del cuore è puro nel soffio psichico. E noi stessi sappiamo con certezza che il nostro raziocinale non è dentro di noi, come fosse in un vaso, perché è incorporeo, né fuori, perché è unito al corpo, ma nel cuore, come in un organo. Questo sappiamo, non per essere stati istruiti da un uomo, bensì dallo stesso creatore dell'uomo, il quale nei Vangeli dice che non sono le cose che entrano, ma quelle che escono dalla bocca a contaminare l'uomo, perché nel cuore, dal cuore, dice, escono i pensieri. Dunque, il nostro cuore è l'intimo deposito del pensiero, il primo organo corporale razionale. Pertanto, se abbiamo zelo di sorvegliare e correggere con serena sobrietà la nostra ragione, in qualche altro modo potremmo esercitare questa sorveglianza se non raccogliamo il nostro intelletto, che si è riversato al di fuori attraverso i sensi, e non lo riconduciamo all'interno, proprio a questo cuore intimo deposito dei pensieri? Là, pertanto, bisogna guardare per vedere se la grazia vi ha scritto le leggi dello Spirito, laddove, nell'organo direttore, nel trono della grazia, dove tutti i pensieri sono dell'anima, cioè il cuore. Vedi com'è assolutamente necessario che coloro che hanno scelto di badare a se stessi nell'esichia, in questa quiete che porta conoscenza, che porta concentrazione, vedi com'è assolutamente necessario a coloro che hanno scelto di badare a se stessi nell'esichia, ricondurre e richiudere l'intelletto nel corpo e soprattutto in questo corpo più intimo del corpo che chiamiamo cuore. Se infatti l'esicasta non circoscrivesse l'incorporeo dentro il corpo, come potrebbe far abitare in sé colui che ha rivestito il corpo e, come forma naturale, penetra tutta la materia provvista di forma? Parliamo di Dio, insomma. Il cui aspetto esterno è frammentario. Come non potrebbe ricevere, quest'uomo non potrebbe ricevere l'essenza dell'intelletto finché non viva attirando per l'unione una forma di vita appropriata. Quindi ecco, in parole povere, chiamata dallo spirito viene chiamata l'anima della persona che si congiungerà allo spirito. E questa è l'esichia, cioè la pace e il superamento delle condizioni. E ad un certo punto diranno: perché non ci dovrebbe essere grande profitto per chi avesse zelo di raccogliere l'intelletto in se stesso, così che il movimento non avvenga in linea retta, ma in senso circolare e infallibile? Attenti, ci sta dicendo che la preghiera è circolare. Ci sta dicendo che il vortice interiore è quello che nascerà dall'esichia. Ci sta dicendo che l'uomo intero è il superamento delle varie forze che in lui agiscono e che ognuna di queste possiega un solvente in quella corrispondente in basso. Cioè, in realtà, il vortice di conoscenza, il vortice della bellezza è proprio questo, proprio quello che è simboleggiato tra l'altro nelle svastiche. Infatti, dice poi, senti che bello, infatte, oltre all'avvolgersi su se stesso per quanto è possibile, come fa esteriormente in modo analogo al movimento dell'intelletto verso di sé, egli va ricercando, mediante questo atteggiamento del corpo, e invierà dentro al cuore anche la potenza dell'intelletto che si riversa all'esterno attraverso la vista. Bloccare la vista e mettere, introiettare la vista, servirà nella preghiera del cuore, lo vediamo tra poco. E anche se la potenza della fiera spirituale sta nel centro del ventre, poiché la legge del peccato ha là il suo potere e di là la nutre, Le disporremo contro, armata di preghiera, la legge dell'intelletto che combatterà contro questo potere. Attenti che la legge dell'intelletto, l'intelligenza, lo spirito, è proprio quello che serve per capire, andare oltre al discrimine. Eccola qua, bellissima. L'unità dell'intelletto diventa triplice rimanendo una quando si rivolge a se stessa e mediante se stessa si eleva a Dio. In parole povere, diciamo, l'uomo riunisce l'attaccamento superato della corporeità, l'attaccamento superato dello psichismo e della vitalità e l'attaccamento che è anche della cosiddetta spiritualità. Cioè, vanno superati tutti e tre gli stati. Il rivolgersi dell'intelletto a se stesso è sorveglianza di se stesso e la sua elevazione a Dio si opera in principio attraverso la preghiera, ma una preghiera concentrata, talvolta anche attraverso una preghiera piuttosto discorsiva, ma allora tutto è anche più laborioso. Se uno persevera in questa concentrazione dell'intelletto e nella tensione verso Dio, trattiene energicamente il vagare della propria mente, si avvicina con l'intelletto a Dio, raggiunge beni ineffabili, gusta il secolo futuro e conosce con la percezione spirituale che il Signore è buono. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Si dice intelletto anche l'operazione dell'intelletto che consiste in pensieri e concetti. E intelletto anche la potenza che opera queste cose. Ed è detta anche questa cuore della scrittura. E per questa, la principale delle nostre potenze, che è l'anima che in noi è razionale. L'operazione dell'intelletto, cioè i suoi pensieri, in coloro che sono tutti dediti alla preghiera, soprattutto quella monologica, si attua e si purifica facilmente. Occhio, l'operazione dell'intelletto, cioè i suoi pensieri, in parole povere, i pensieri vengono concentrati nell'unico punto, è kagrata, giungersi, chiudersi nell'unico punto, riunire il senso della corporeità, il senso della psichicità e, virgolette, diciamo ogni tipo di slancio, porterà a qualche cosa che è che cos'è. Questa purificazione, questa potenza che è generata da quell'operazione e dice questo. Parla della potenza monologica e dice a un certo punto unificherà tutte le potenze dell'anima, perché l'anima è una realtà unica dotata di più potenze. Pertanto, se da una qualunque delle potenze che sono nell'anima si generasse la malizia, essa sarebbe contaminata tutta intera, ne parteciperebbero tutte le potenze dell'anima, non la sua, per via della sua unità. Quindi diciamo che non bisognerà far entrare pensieri distorti o essenzialmente di attaccamento. Perché non penetrando questi pensieri, piano piano il fuocherello parte. E allora le cose potrebbero essere divertenti. Abbiamo detto di monologica. Allora, l'operazione dell'intelletto, cioè i suoi pensieri, in coloro che sono tutti dediti alla preghiera, senti che meraviglia, soprattutto a quella monologica, questa operazione dell'intelletto si attua e si purifica facilmente. Soprattutto la preghiera monologica. Cosa vuol dire la preghiera monologica? Vuol dire la preghiera di una parola sola, che potrebbe essere o il nome di Gesù o il nome di Dio. Questo lo abbiamo letto dappertutto, dalla nube a 100.000 testi, no? Ripetere o il nome di Gesù, o Dio, 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 oppure delle parole potenti. Ecco, questa è la preghiera monologica. Questa preghiera, diciamo, spezza l'attaccamento o spazza via in un certo senso, spazza via senza un certo senso, le illusioni, ti fa felice perché non te ne importa più niente fondamentalmente. Prima è questa preghiera monologica. Il secondo momento di questa preghiera è sincronizzarsi con il respiro. Inspirazione, espirazione mediata con la inalazione. E terza, sintonizzarsi col battito cardiaco portandolo al cuore. Quindi la preghiera è ripetere il santo nome di Gesù o quello che. Sincronizzare con il respiro, mediare con l'inalazione, sincronizzare col battito cardiaco. L'intelligenza la porti sul cuore e la sintonizzi. Anche il nostro intelletto creato a immagine di Dio possiede l'immagine di questo Eros supremo verso la conoscenza. Anche il nostro intelletto creato a immagine di Dio possiede, ce l'ha dentro, il nostro intelletto, il nostro spirito, creato a immagine di Dio, possiede l'immagine di questo Eros, di questo amore supremo verso la conoscenza, che è da esso ed è continuamente in esso. L'uomo ha già Dio. Anche il nostro intelletto creato a immagine di Dio possiede l'immagine di questo Eros supremo verso la conoscenza, che è da esso ed è continuamente in esso. In quell'archetipo, in quella bontà compiuta e perfettissima, verso la quale non c'è nulla di imperfetto se non ciò che ha esistenza da essa, l'Eros divino è indiscriminatamente tutto ciò che essa è. L'Eros divino, la presenza di Dio nell'uomo, è lo Spirito Santo. È l'amor di Dio, Deus est amor, lo Spirito Santo è amore, lo Spirito Santo Spiritus est voluntas. Cioè, questo indica, aggiunge poco dopo, a quelli che comprendono, che lo spirito dell'uomo è eros intellettuale, vivificatore del corpo, e che proviene dall'intelletto e dalla ragione. E nella ragione e nell'intelletto ha in sé la ragione e l'intelletto, quindi una profonda forma che è anteriore, che è superiore, che è archetipo rispetto a quello che è il nostro esprimerci. Diciamo che è un logos spermatico, è una potenza anteriore a qualsiasi manifestazione e anche a qualsiasi tempo, è subitanea, tra l'altro. Ed ecco il concetto di kairos, di eterno presente. Rompe il tempo, ecco, rompe il tempo. Dice poi, per esso infatti l'anima è naturalmente unita al proprio corpo con tanto amore e che non vorrebbe mai abbandonarlo, né lo abbandonerà. Ed è quello la magnifica cosa. L'anima è concetta, è legata a Dio attraverso lo Spirito Santo, naturalmente unita al proprio corpo. L'anima è naturalmente unita alla sua potenza. E lo Spirito Santo, che è amore, è il veicolo, quindi amando e respirando e pregando opportunamente, si crea una situazione unica che spazza via i pensieri, anche quelli buoni. L'esichia, l'esicasmo, e null'altro che il superamento di tutte le condizioni perché sei felice. Cioè, è come dire, tu prendi un cucchiaino e vedrai che ti trippi tutta la torta. In parole povere, è questa la condizione. Il regno dei cieli, o piuttosto il re dei cieli, o dono grande e ineffabile, è dentro di noi, aggiunge poi Gregorio Palamas. A lui dobbiamo aderire, se con le opere, della conversione, amando per quanto possiamo colui che ci ha amato tanto. L'amore dell'uomo è cosa buona, quando è alto, quando è sacrificio, quando è rinuncia, quando è veramente la continua ricerca e la non esaustione. L'amore soddisfatto è un errore. Ah, ti picchia. L'amore soddisfatto non è amore. L'amore ha due grandi forze. Una è la mancanza. Amore è mancanza continua. Non è soddisfazione. L'uomo soddisfatto è un povero deficiente. E poi, che cos'ha l'altro aspetto? L'altro aspetto è poros, è l'ingegno. L'amore troverà poi il modo suo, la via sua, l'escamotage per portarti al Dio. E difatti dice poi, Dio è spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità, cioè concependo incorporalmente l'incorporeo. Dio è spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità, cioè concependo incorporalmente l'incorporeo. Così, infatti, e veramente, lo vedranno ovunque, nel suo spirito e nella sua verità, poiché Dio, essendo spirito, è incorporeo. Ma ciò che è incorporeo non è in alcun luogo ed è circoscritto, non è circoscritto da limiti spaziali, non c'è nulla di più vero del vero. Un'altra frase era quella di sorella Katai, di uno pseudo Eckhart. Dio non ha mai creato nulla al di fuori di se stesso. Perciò, chi dice che bisogna adorare Dio in un qualunque luogo definito della terra e del cielo, non parla in verità, né adora con verità, perché Dio, in quanto il corporeo, non è in alcun luogo e tuttavia, in quanto Dio, è dappertutto. Ma se c'è un limite, o un luogo, o una creatura in cui Dio non c'è, allora lo si troverà circoscritto in qualche cosa. E dunque, no, non sarà Dio. Dappertutto è Dio. Dio è indefinito. Il mio nome è Legione perché siamo molti, dunque è definito. Ma quando diventa il tutto è indefinito. E Dio è questo, tra l'altro, ed è la potenza di amore. Direi che va bene così. State bene, alla prossima, evviva!